Io direi di farlo martedì prossimo, perché gli chiede di farlo appena arrivati al due terzi del corso, che sarebbe questo venerdì. Quindi direi possiamo farlo venerdì, martedì successivo. Come vi segnalavo, mi raccontava il professor Ricci che il tutorial che hanno messo su internet non corrisponde poi a quello che uno, che voi vedete sul telefono, perché siccome lo dovete fare qua, usate il telefono, e viceversa le schermate che lì hanno proposto corrispondono alla versione da computer, cioè se uno si collegasse a quel sito via computer. Però mi ha anche detto c'è un menu che compare in alto a sinistra, si entra in quello. Io non lo posso vedere perché non posso entrare in InfoStud studenti, quindi la vostra interfaccia non ci posso proprio accedere. Però se ci guardate un attimo, così martedì prossimo siamo, siamo un pezzo avanti, investiamo un quarto d'ora grosso modo in questa cosa e ce la caviamo. Ci sono domande sulla volta precedente? Le volte precedenti qualsiasi, no, per ora. Devo dire che oggi siamo qua e è in corso, mentre noi siamo qua e ci dobbiamo stare, un evento de Martignano importante in città, e però non ce ne possiamo giovare perché alla sede dell'École Française di Piazza Navona presentavano oggi pomeriggio, appunto stanno presentando, la traduzione francese di La fine del mondo, che è un'operazione molto importante. L'hanno fatta tre antropologi, no, anzi due antropologi e una e uno storico delle religioni. Uno dei tre lo conosciamo perché l'abbiamo menzionato a proposito di Carlo Levi, cioè Daniel Fabre, che non c'è purtroppo più, è morto l'anno scorso. Gli altri due sono Marcello Massenzio, storico delle religioni, e Giordana Charouty, che è un'antropologa francese, e hanno fatto un'operazione abbastanza impegnativa sul testo, perché come abbiamo detto tante volte è un testo che non ha fatto De Martino, aveva solo appunti vari che Clara Gallini ha messo insieme, ma nel corso del tempo sono uscite anche tante altre cose, per esempio uno studioso che si chiama Roberto Pastina ha messo insieme una cosa che si chiama Scritti filosofici, che sono gli appunti che stavano nelle cartelle La fine del mondo di De Martino, che la Gallini non inserì nel libro La fine del mondo, e sono di taglio, appunto, come dice questo titolo, più squisitamente filosofico. Charouty, Massenzio e Fabre hanno fatto scelte un po' diverse rispetto alla presentazione editoriale di Clara Gallini, non so il dettaglio perché il libro non l'ho visto, questo francese, però hanno fatto anche molto lavoro critico, quindi insomma sarà da vedere. E oggi pomeriggio c'erano 4 ore di discussione su questo lavoro italo-francese, quindi sarebbe stato insomma importante. Se fosse stata all'università magari ci potevamo trasferire lì, ma non potevamo. E oggi vorrei proseguire il discorso sul libro della Signorelli, parlando del terzo capitolo. Come ricordate, questo libro della Signorelli si articola in 4 parti grosso modo, cioè il suo lavoro di interrogarsi se esista una teoria antropologica, se sia possibile ricostruire in De Martino una teoria antropologica e se ci serva qualcosa per il mondo di oggi, si muove in 4 mosse. Nel primo capitolo aveva affrontato il tema dell'impegno di De Martino, discutendo di antropologia libera da valori o orientata da valori. Quella di De Martino è orientata fortemente da valori, perché il progetto conoscitivo è già progetto trasformativo nella sua interpretazione, questo fin dai tempi in cui comincia, e quindi non ha niente a che fare con poi le scelte politiche che farà in seguito, ma quando farà anche le sue scelte politiche di schieramento con i suoi oggetti di studio, con il mondo popolare subalterno, conoscenza e trasformazione saranno due elementi strettamente correlati, trasformazione della società, del mondo e della storia, e quindi è sicuramente un'antropologia orientata da valori. Nei due capitoli centrali, il primo l'abbiamo visto la volta scorsa, l'altro lo vedremo oggi, entra nel merito la Signorelli di questo discorso di in che cosa consiste una teoria antropologica di De Martino. E la volta scorsa aveva segnato una serie di punti, cioè nel secondo capitolo che abbiamo visto la volta scorsa. Il terzo capitolo ragiona sulla nozione, diciamo, più caratteristica della proposta di De Martino, cioè quella di presenza e crisi della presenza. E anche qui, diciamo, si articola in grosso modo in tre parti questo capitolo. Che cosa è presenza per De Martino? Che intende con questa nozione di presenza? Che intende con crisi della presenza e quali sono le vie per risolvere la crisi, quali sono le strade per la risoluzione della crisi. Presenza, crisi e risoluzione. Presenza è un contenuto, è un concetto caratteristicamente de martiniano, non solo per contenuto, perché orienta poi praticamente tutta la sua produzione a partire dal mondo magico in poi, ma anche per storia del concetto, per come si è formato, perché è esattamente un esempio di quel procedimento di De Martino nel confrontarsi con gli autori per lui importanti, con cui dialoga sotto il profilo teorico, che nella citazione che abbiamo visto la volta scorsa di Pietro Angelini era chiamato di triturazione, in qualche modo di digestione dei concetti altrui, per cui vengono demartinizzati, sminuzzandoli, prendendo la parte che gli serve e scartando quello che fa ostacolo o che non serve. Per cui il concetto viene, ha una fonte, ha un'origine, e però alla fine del procedimento di demartinizzazione uno ci legge il solo Ernesto De Martino nel punto di arrivo. Qui l'interlocutore è Martin Heidegger, e il concetto da cui parte De Martino per la sua presenza è il Dasein, scritto tutto attaccato, Dasein, Sein, cioè Sein, scritto Sein, è essere in tedesco. Dasein è, già in Heidegger, l'esserci, con questo ci che finale, che è, diciamo, il cuore della questione, e che infatti la Signorelli nel suo libro molto spesso segna in corsivo, proprio per richiamare la nostra attenzione su questo elemento caratterizzante. Esserci nel mondo è un concetto di Heidegger che De Martino comincia a utilizzare da mondo magico. In naturalismo e storicismo e l'etnologia ancora non c'è, e viceversa comincia a venire assorbito, triturato nel corso della lunga elaborazione che poi approda alla scrittura di mondo magico, e di mondo magico diventa un cardine. Ricordate che quando Croce critica aspramente il fatto della storicizzazione delle categorie, insomma, se la piglia col povero suo discepolo, per essersi spinto troppo oltre in questa valorizzazione del magismo e nell'inventare una categoria come quella del mondo magico, cioè un'entità come quella del mondo magico. De Martino riconoscerà a croce la fondatezza delle sue critiche, fa marcia indietro su questo, ma fa salva l'ipotesi interpretativa di fondo del mondo magico, che è esattamente il dramma della presenza che caratterizzerebbe questa entità del mondo magico. Quindi presenza e presenza in crisi, a partire già da questa sua seconda opera, Il mondo magico, diventano proprio caratterizzanti della lettura di De Martino del mondo e del suo approccio antropologico. Esserci, essere nel mondo, è il modo umano di essere nel mondo. L'esserci è il modo umano di essere nel mondo, cioè starci con consapevolezza, starci sapendo di esserci. Se uno fa un appello, se io dico un cognome oggi e uno di voi al sentire il proprio cognome dice presente, ci sono, io ci sono, sono qui, sono presente, presenza, il registro delle presenze e delle assenze, e so di esserci. Oggi è il 21 novembre del 2017, io sono qui, so di esserci, so cosa ci sto a fare, so perché ci sto, che cosa c'è nella microstoria di questo corso prima di oggi, ho delle idee su quello che verrà dopo, insomma, mostro coscienza e consapevolezza di questa mia presenza. Il tema della coscienza, lo abbiamo visto già la volta scorsa, è centrale nel concetto di storicismo di De Martino che abbiamo visto la volta scorsa, e l'essere cosciente, l'esserci coscienti nel mondo è appunto il cuore del concetto di presenza. E il richiamo di De Martino a Heidegger è esplicito, non è un'operazione critica che si fa a posteriori. Cita la Signorelli una frase di De Martino che sta esattamente in questa raccolta di appunti scritti filosofici siamo insieme a tutto il gruppo del materiale di La fine del mondo. Dice De Martino: la presenza va intesa nel senso di Dasein e precisamente come c'è un elenco di che cosa vuol dire, e sono queste espressioni abbastanza di tecnicismo demartiniano che penso ormai un pochino abbiamo cominciato a conoscere, ma ci torniamo. Va intesa nel senso di Dasein, cioè quello di Heidegger, e precisamente lui lo ritraduce, De Martino, come presentificazione emergente, ethos del trascendimento, energia oltrepassante la situazione, intenzionalità in atto, esserci nel mondo, operatività secondo forme di coerenza culturale, apertura all'intersoggettivo e al relazionale, movimento per entro un orizzonte di origine e destino, partecipazione progettante alla società in sviluppo e alla storia in cammino di un'epoca. Qui c'è appunto la sottolineatura dell'attività, fare, progettare, della dimensione sociale, intersoggettività, collettiva della storia e della cultura, e la dimensione della storia, cioè della procedere nel tempo, origine e destinazione. Presenza, quindi, per De Martino sintetizza tutta una serie di concetti che qui ci ha elencato. Coscienza storica, beni culturali di origine e destinazione interamente umane, perché la presenza è il primo di questi beni culturali di origine e destinazione interamente umane. Senza presenza, nel senso dell'esserci, dello stare al mondo consapevolmente e deliberatamente, magari delimitatamente per pezzettini, ma deliberatamente e consapevolmente, non c'è nient'altro. Quindi questo esserci è il primo dei beni culturali di origine e destinazione interamente umane. Significato umano dell'accadimento, sono le cose che abbiamo visto la volta scorsa, perché la presenza è fatta di ciò, è dare significato umano all'accadimento, agli accadimenti. Quello che succede ha significato per noi, è un noi sempre il soggetto dell'attribuzione di significato, non è mai un singolo, è un gruppo, è una società, è un gruppo sociale, un gruppo umano. Ethos del trascendimento, perché la presenza ne è la protagonista, cioè l'esserci è ciò che rende possibile, è l'autrice dell'ethos del trascendimento. Il nesso per De Martino tra presenza ed ethos del trascendimento è esplicito e tante volte richiamato e variamente argomentato, soprattutto nella fine del mondo. Ethos, ricordiamoci, vuol dire costume, atteggiamento, comportamento pratico ripetuto. De Martino dice, sempre nella fine del mondo: ora questa tensione, questo psichismo che oltrepassa l'organico, non è la vita, l'élan vital, slancio vitale, ma l'ethos del trascendimento, il compito primordiale e inderivabile che appunto fa passare dall'ordine della vitalità a quello dell'umanità, cioè della valorizzazione intersoggettiva della vita. L'energia oltrepassante che fonda l'umanità è quindi in un élan moral, slancio morale, francese, primordiale, senza del quale la stessa base vitale, i singoli in quanto corpi, non potrebbero sussistere indenni come singoli corpi umani. Qui che cosa ci dice? Che alla base della vita umana, dove la cosa importante è l'aggettivo umana, non c'è uno slancio vitale, cioè un qualcosa di biologico, istintuale. Viene ovvio dire animale, se non fosse che appunto questo fa pensare a una separazione tra umanità e animalità, che non è, perché appunto, come abbiamo già detto, animali siamo, Homo sapiens, una specie fra le tante. Ma non c'è questo slancio alla base dell'umanità di tipo biologico, ma l'ethos del trascendimento, che è uno slancio morale, dice De Martino, che è primordiale, il compito primordiale e inderivabile che appunto fa passare dall'ordine della vitalità a quello dell'umanità. Passaggio natura, cultura, ciò che fa l'umanità umana è di ordine morale, cioè implica già, sempre per chi c'è il libro disciplinatamente, siamo a pagina 67, è già inclusivo di progettualità, di coscienza, quello che lui chiama valorizzazione, valore morale, cioè la parola valore va con la parola morale, cioè fare le cose secondo progetto. Questo è riferito anche alla dimensione più squisitamente economica, questo ci torneremo fra poco, quella che lui chiama base vitale, ma anche proprio della riproduzione del gruppo umano. I singoli in quanto corpi non potrebbero sussistere indenni come singoli corpi umani, fuori da questa accezione già culturale, già morale, del darsi dell'umanità. L'aspetto morale, l'aspetto della coscienza, l'aspetto del culturale è primordiale, cioè non è che viene prima il garantiamoci la sopravvivenza e poi facciamo cultura. No, garantirsi la sopravvivenza per l'umanità è già un fare cultura. Lo si fa secondo modalità squisitamente umane, perché si produce cultura. Colonizzare territori, vivere secondo determinate forme associate, avere determinate regole di parentela, cioè non ci si sposa a casaccio, non ci si associa a casaccio tra gruppi umani, ma secondo norme, per chi è del corso di antropologia questo più o meno lo sa, per gli altri lo si sappia, ma ci sono branche dell'antropologia, il professor Alessandro Lupo esattamente in questo semestre per come corso di terza annualità fa esattamente antropologia della parentela, perché esiste una branca dell'antropologia che studia le regole della parentela. La parentela è la forma sociale di base dell'umanità, vuol dire le regole in base alle quali i gruppi umani, nel linguaggio di Claude Lévi-Strauss, si scambiano le mogli, perché effettivamente, diciamo, da un punto di vista storico, per quello che se ne sa, la questione funzionava in questi termini, cioè erano le mogli a uscire dal gruppo e a costituire elemento di unione o di alleanza tra i gruppi. Le regole in base alle quali ci si sposa dentro il gruppo o tra gruppi costituisce la base delle società umane, e questo assume regole complicatissime anche nelle società più semplici. Per Lévi-Strauss, appunto, che ci ragionò in termini di fondamenti dell'esperienza umana, il passaggio tra natura e cultura è nella proibizione universale dell'incesto, che è una regola di parentela, una regola matrimoniale. Non posso sposare mia figlia, non posso accoppiarmi con mia sorella. Il divieto universale alla pratica dell'incesto, che è noto in tutti i gruppi conosciuti nella storia dell'umanità, è la base della socialità, cioè non posso fare all'interno del mio gruppo, devo andare all'esterno, mi devo associare, confrontare al termine di alleanza o di conflitto con altri gruppi umani, e questo è la base della società. Ed è, diciamo, il discrimine natura-cultura, perché è universale, cioè è presente in tutti i gruppi umani come i fatti di natura, questioni legate alla biologia che sono comuni a tutta la razza umana, che notoriamente è una e una sola, ma nello stesso tempo è cultura, perché le alleanze parentali avvengono secondo regole che vengono rispettate e che differiscono nel tempo, nel luogo, nello spazio e a seconda delle culture. Quindi, ancora una volta, qui non è De Martino che fa un nesso con Lévi-Strauss, ma ragionando a questo livello, l'antropologia, direi nelle sue più varie declinazioni, sottolinea come la fondazione dell'umanità sia nella produzione di fatti di cultura, cioè non c'è un prima e un dopo, per cui appunto viene prima la vita e la riproduzione della vita a livello di pura e semplice sopravvivenza e poi vengono fatti di cultura. Il riprodurre il gruppo, la sopravvivenza è fatta di cultura, avviene secondo modalità già culturali, se l'uomo è uomo, e lo è fin da quando conosciamo. Tutto il ragionamento della paleoantropologia poi è andare a capire qual è, di che cosa era fatta l'inizio della cultura, quali erano le cose che la contraddistinguevano, eccetera, ma partendo da epoca storica, cioè da dove l'etnografia e l'indagine diretta sul campo ha potuto ricostruire, questo diciamo è un approccio, direi, assolutamente condiviso da tutte le correnti dell'antropologia. De Martino ne dà una declinazione sua, originale, che è questa che abbiamo appena tratteggiato. Signorelli aggiunge a questa definizione di De Martino una definizione di Giovanni Pizza, che, dice Signorelli, è più descrittiva e perciò stesso meno maneggevole di presenza per De Martino. Allora, in Pizza troviamo che per De Martino la presenza è fondamentalmente la capacità di riunire nell'attualità della coscienza tutte le memorie e le esperienze necessarie per rispondere in modo adeguato a una determinata situazione storica, inserendosi attivamente in essa mediante l'iniziativa personale e andando oltre essa mediante l'azione. Andare oltre essa mediante l'azione, ethos del trascendimento. Ha già usato la parola coscienza, una determinata situazione storica. Coscienza, andare oltre, storia, sono gli stessi ingredienti che abbiamo visto in De Martino, resi in un altro modo. E ancora, dice Signorelli, De Martino vede l'esistere, l'esserci nel mondo, come un percorso autoprogettato, incerto e pericoloso, rischio di crisi della presenza, incerto e pericoloso, sì, ma passibile di realizzazioni di segno positivo, che sono quelle che sommandosi e crescendo fanno la cultura. L'esserci, la presenza, progetta e costruisce il proprio percorso nel momento stesso in cui lo percorre. Non è che quando si parla di progettualità è come l'architetto che mette davanti a sé un foglio bianco, traccia il disegno e poi qualcun altro realizzerà il progetto. È una cosa che si fa facendola. È anche in questo c'è l'aspetto di rischio, perché può sempre andare male. Non è detto che le cose che si fanno funzionino e vadano a buon fine. Normalmente sì, si impara dall'esperienza, si crea una tradizione, la si trasmette e si cresce. Ma tutto questo è sempre, diciamo, soggetto a possibili inconvenienti. L'esserci, la presenza, progetta e costruisce il proprio percorso nel momento stesso in cui lo percorre, e in questo sta la sua dimensione etica, come nel venir meno dell'elan morale, dello slancio morale, sta il nodo della sua possibile crisi. Infatti la presenza è quella di un esserci, sempre in corsivo, che non è dato, ma che nel suo esserci deve costantemente affrontare il rischio del proprio possibile non esserci. L'esserci è una costruzione continua, che non ha mai fine. E ricordate che avevamo accennato al concetto di tempo etico di De Martino verso l'inizio, che era, diciamo, l'idea di un tempo e di una società e di un mondo interamente umani, in cui l'uomo non ha più bisogno di far ricorso a una trascendenza, a qualcosa che è extraumano per vivere secondo progetto, che è questo un obiettivo, ma un obiettivo in cui si è consapevoli che le garanzie di riuscita non ci sono, si costruiscono continuamente, e in questo sta, come dire, il bello dell'avventura umana. Non è una cosa negativa il rischio, è una cosa che c'è, non può non esserci, non può essere eliminato. È l'altra faccia della presenza. La presenza c'è, la storia dell'umanità esiste, dunque l'umanità ha saputo esistere nel mondo, continuamente rischiando di non esserci, continuamente cadendo e rialzandosi. Qualcuno non si è rialzato, qualche gruppo non si è rialzato, lo vedremo alla fine, quando si parla della crisi, anzi nel mezzo, quando si parla di crisi della presenza. Il sottotitolo della fine del mondo di De Martino è contributo all'analisi delle apocalissi culturali, cioè il tema della fine del mondo, che è il rischio perenne e incombente nella storia dell'umanità, non solo teorizzato a livello mitologico e religioso come fine dell'umanità, quella che succede proprio alla fine, ma, come dice De Martino, la fine di un mondo che c'è sempre stata nella storia dell'umanità. Mi sembra che in uno dei due testi che ho usato particolarmente l'anno scorso, che sono i suoi ultimi due testi, mentre stava proprio negli ultimi settimane di vita, De Martino fu intervistato da una giornalista dell'Europeo e intervista che uscì poco dopo che lui era morto, la trovate nei materiali del sito dell'anno scorso, del corso dell'anno scorso. C'è la parola al di là nel titolo, che ovviamente era redazionale, non mi ricordo il titolo esatto, e lo andò a trovare in ospedale il suo amico Cesare Cases, che poi pubblicò una sua versione del dialogo, dell'ultimo dialogo con l'amico De Martino, su Quaderni Piacentini, anche qui subito dopo che lui era morto. E lui, da letto di ospedale, filosofava sulla fine del mondo, avendo ben chiara, lui non sapeva di essere, per quello che se ne sa, non sapeva, almeno ufficialmente ed esplicitamente, di stare per morire. Aveva un tumore, ma insomma chi lo seguiva non gliel'aveva detto, e non si riteneva che lui non lo sapesse ufficialmente. Però in queste due interviste, in cui parla appunto di fine del mondo, perché era il tema di cui si stava occupando, su cui stava scrivendo e facendo ricerca, non sfuggiva al suo discorso la fine di se stesso, la fine dei singoli mondi, la fine dell'esistenza individuale dei singoli individui, lui stesso in un letto di ospedale. E mi sembra nell'intervista all'Europeo, no, nella chiacchierata con il suo amico Cases, dice: ma sai, io mi sto occupando della fine del mondo, eccetera, ma la fine del mondo c'è sempre stata, cioè i mondi sono sempre finiti. E che cos'altro era, dice De Martino a Cases, ciò che hanno subito i popoli americani quando sono stati colonizzati, se non la fine del mondo? Il loro mondo è finito. Non solo sono stati fisicamente spazzati via largamente, o manu militari o per le malattie, eccetera, ma intere civiltà che esistevano da tempo, erano finite per conto loro, erano state sostituite da altre, si erano mescolate, pensiamo all'America centro-meridionale, o civiltà almeno esteriormente meno sofisticate, ma insomma piuttosto consistenti da un punto di vista spirituale, come quelle dei nativi del Nord America, sono state totalmente spazzate via. Lì letteralmente il mondo, cioè nascere in una cultura, assorbirla, continuarci a viverla e averla come orizzonte della propria esistenza, condivisa con le altre persone che condividono questo, è sparito nel giro di pochissime generazioni. È sparito in modo drammatico, violento, che se ne sono accorti benissimo ai loro, sostituito da altri valori. Nel sud, centro e sud America, per esempio, la colonizzazione spagnola e portoghese ha importato i valori religiosi nostri per sostituirli a quelli che avevano trovato. Ricito Alessandro Lupo, che prima o poi conoscerete, almeno i nostri antropologi, che è uno specialista appunto del Messico e si occupa particolarmente dei fenomeni di commistione, sincretismo tra la spiritualità religiosa pre-cattolica e quella cattolica, che ha prodotto delle figure e delle conformazioni molto, molto originali. Ecco, però i mondi che c'erano prima sono finiti. E De Martino dice: non c'è solo la fine del mondo, nel senso del mondo che finisce per tutti, c'è anche la fine di un mondo, del mondo di cui io e, che ne so, un milione di altre persone abbiamo fatto parte, e perché sono arrivate delle persone di là dal mare è finito e verrà sostituito pian piano da altro per i sopravvissuti. Onestamente non mi ricordo come sono venuto a finire qua. Però proseguiamo da dove avevo lasciato con la definizione di Gianni Pizza, che ufficialmente si chiama Giovanni. La nozione di presenza e di esserci nel mondo, abbiamo detto, De Martino la tira fuori essenzialmente dal Dasein di Heidegger. La differenza, ci sono delle differenze, perché appunto la triturazione e la demartinizzazione dei concetti, diciamo, lavora in modo molecolare, per riutilizzare una parola che abbiamo utilizzato qualche volta fa. La differenza tra la nozione di Heidegger e quella di partenza di Heidegger del Dasein e quella di arrivo di De Martino di presenza sta essenzialmente nella sottolineatura da parte di De Martino di questo aspetto che abbiamo già declinato in varie maniere finora, oggi, quella di attività, cioè la sottolineatura della carattere di attività dell'esserci nel mondo come esserci umano. La presenza umana è tale, umana per De Martino, solo se è attivo, consapevole intervento sul mondo e nel mondo, solo se è produzione di storia e di cultura. Qui ci sono anche dei tecnicismi lessicali dei quali voi vi potete disinteressare, capiteli, perché nella trattazione di Signorelli mi sembra che siano ben spiegati, argomentati, ma non ve li dovete ricordare necessariamente, brutalmente detto, per l'esame. Uno deve cercare di capire il succo delle cose e il discorso di fondo. Qui si parla di differenza fra mondanizzazione per De Martino e mondità per Heidegger. Ce lo possiamo anche scordare, ma sono dei nomi comodi per ricordarsi o per chiamare appunto questa differenza di accentuazione della attività. Mondanizzazione è l'intervento attivo dell'esserci nel mondo dell'umanità, che il mondo lo fa, lo costruisce man mano. Mondità è l'essere, la possibilità di esserci nel mondo, che per De Martino invece è un doverci essere. Attività, dovere. Dovere, attività. Doverci essere nel mondo vuol dire diamoci da fare. L'uomo storicamente si distingue perché si è dato un sacco da fare. Purtroppo anche molto malamente, come potrebbero dire i popoli centro, nord e sudamericani a un certo punto della loro esistenza, perché altri si sono dati da fare molto bene dal loro punto di vista, troppo bene dal punto di vista delle popolazioni di arrivo, molto bene dal punto di vista delle popolazioni di partenza. Certo si sono dati da fare. Doverci essere nel mondo è l'accezione de martiniana, poterci essere è quella heideggeriana. Quindi che si chiamino mondità e mondanizzazione, ripeto, uno se lo può tranquillamente scordare. La cosa fondamentale è che ritenga, cioè nel senso di conservi, acquisisca e mantenga questa sottolineatura, che appunto tra citazioni de martiniane un po' complicate e per il linguaggio che conia e argomentazione Signorelli, che è molto più piana, questa sottolineatura del ruolo attivo dell'umanità nella storia, che è la caratteristica che De Martino sottolinea. Ruolo attivo secondo coscienza, secondo progetto. Ruolo attivo che non garantisce nulla, che è un rischio continuo, ma che nello stesso tempo produce anche risultati attivi. Questo doverci essere nel mondo, l'ethos del trascendimento che abbiamo menzionato tante volte, è un nome di questo. Dover essere, ethos, dover essere, etica, doverci essere nel mondo è il contenuto dell'ethos del trascendimento, andare oltre la datità di quello che trovo, costruire, modificare, secondo progetto, e questo è quello che lui chiama valorizzazione. Intersoggettiva, l'aggettivo che non manca mai insieme alla parola valorizzazione, vuol dire che non si fa da parte di singoli, geni, leader o personaggi eminenti, si fa da parte di gruppi umani, società intere, prese nel loro complesso, articolate quanto si vuole al loro interno, con differenze quanto si vuole al loro interno, ma diciamo con una prospettiva sempre sociale e collettiva. Il doverci essere nel mondo va visto in una prospettiva storicista, quindi fa i conti con la storia, per De Martino, e questo include quello a cui accennavamo prima, cioè la dimensione di base della vita associata, l'utilizzabile, lo strumentale, l'economico, ciò che pertiene alla riproduzione delle condizioni di vita, è già incluso in tutto questo discorso. E questo non è un discorso che De Martino fa pensando solo alla società di cui fa parte, cioè una società capitalista avanzata con una economia avanzata che evidentemente l'organizzazione della produzione in una società capitalista avanzata è abbastanza evidente che sia un fatto che include conoscenze, progetto, coscienza, eccetera, eccetera. Questo vale per tutta l'umanità, cioè l'economico è un modo dell'esserci nel mondo. Non c'è economia senza valorizzazione, non c'è economia senza cultura. L'economia è una modalità appunto dell'esserci nel mondo. E qui De Martino usa un'altra, mette in ballo un'altra nozione, un altro tecnicismo, se vogliamo. Anche questo uno se lo può dimenticare, ma alla fine sono nomi che tornano utili. Usa la parola latina securitas, sicurezza. La riproduzione, secondo modalità date, socialmente condivise, della vita produce sicurezza, cioè il sentimento di sicurezza nell'esserci nel mondo, quello che va perennemente a rischio, è frutto e figlio innanzitutto dell'operare a livello economico e riproduttivo dei gruppi umani. L'esserci emerge inauguralmente alla vita col produrre sicurezza di un ambiente di domesticità utilizzabile. La nozione di domesticità utilizzabile è una cosa che, di cui De Martino parla nella Fine del Mondo, parlando appunto di domesticità vuol dire, pensate alla parola addomesticare non solo animali, addomesticare il mondo. Proprio pensando all'inizio e alle prime forme di produzione di cultura, si tratta di rendere non ostile ma utilizzabile, domesticità utilizzabile, pezzi di mondo in cui la comunità si stabilisce e si riproduce. La sicurezza prodotta dalla forma economica della vita culturale e sociale è un valore. Valorizzazione intersoggettiva, produzione di valori, uno di questi valori è questa che lui chiama sicurezza, o per, diciamo, distaccare dal discorso comune, usa la parola latina securitas. E questa cosa della sicurezza fa pendant con quella del rischio, cioè si sottolinea sempre la questione del rischio, perché il rischio della presenza è una categoria, una chiave di lettura interpretativa che lui usa, eccetera, ma il rischio è sì una cosa che c'è sempre perché è incombente, ma normalmente c'è in realtà la sicurezza, cioè la dimensione normale della vita associata è quella dell'esserci, fatto anche di sicurezza economica, sociale, eccetera. Per cui la storia dell'umanità non è solo, diciamo, sotto la spada di Damocle del rischio della presenza, ma essenzialmente si sviluppa e si snoda all'insegna della capacità di produrre sicurezza e vivere nella sicurezza. Qui mi fermerei se non ci sono domande per questa prima parte. Allora facciamo una pausa caffè.